Ah, eccoci ritrovato un po' tutto, tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie ancora per gli ascolti, le condivisioni, continuate così.
E come sempre, se volete proporre dei temi per questi Caffè Militanti, militanzagrafica@gmail.com.
Oppure anche un direct su Instagram, va benissimo.
E vi ricordo che per sostenere questi sforzi, questi contenuti e questi momenti editoriali podcast, potete acquistare qualsiasi cosa attraverso il sito oppure anche una donazioncina su Patreon. Vi lascio il link in descrizione, grazie a chiunque lo farà.
E chi mi conosce, poi arriva il tema di questo podcast, adoro cucinare.
Infatti già ci sono dei podcast tipo come si mangiava per esempio in Unione Sovietica e così via, e stando andando in giro un po' nell'internet perché avevo voglia di cucinare qualcosa di particolare, mi sono imbattuto in una domanda:
ma come si mangiava durante la rivoluzione cubana, cioè proprio a Cuba e tutto il resto, la storia culinaria che comunque attraversa questo periodo storico molto importante per l'isola ma non solo.
E grazie a una ricerca fighissima andiamo proprio a parlarne di cosa si mangiava, come si mangiava a Cuba in tempo di rivoluzione. Ci proviamo, via.
Allora, cominciamo subito da una piccola genesi di storia.
Eh sì, perché d'altronde Cuba, come isola dei Caraibi, fu colonizzata, è una delle tantissime aree del mondo colonizzate attraverso quelle che sono state le grandi esplorazioni del mare.
Ed è per ovvi motivi che, appunto, portando quindi nuove culture all'interno di un luogo, si porta anche la cucina.
Quindi le prime persone che comunque attraversano queste Antille, d'accordo, portano con sé dei fondamentalmente dei retaggi assolutamente europei, quindi carne, a stecca, fumare tabacco e roba del
ma
genere.
Ma attenzione, attenzione, perché comunque è un'isola estremamente ricca di risorse, non soltanto a livello di terreno ma anche di mare, quindi mare pescosissimo e comunque una enorme, enorme vegetazione molto rigogliosa.
E da lì si comincia a leggere delle primissime testimonianze, portandoci avanti ovviamente col lasso del tempo molto, molto più tardi, delle varie colonizzazioni fatte, non so, da Cristoforo Colombo, eccetera. Arriviamo al 1895,
perché in uno scritto specifico, d'accordo, di José Martí, si va a leggere davvero quelle che sono proprio le primissime indizi, i primissimi indizi di cucina cubana.
Allora, e si parte fondamentalmente con bottiglie di liquore, cioccolato, rum, miele, ma non solo. Poi si arriva al pranzo con un maiale in umido con banane, una cosa del genere,
e un tubero in particolare che è la malanga o malanga, ok, d'accordo, che fondamentalmente è più conosciuto come taro, che è un tubero, sembra molto simile alla patata ma viene, diciamo, descritto come molto più digeribile.
Quindi al netto della carne estremamente importata dalla forma europea e quindi dalla forma coloniale, all'interno comunque dei nuovi coloni si instaura una concretezza molto più profonda verso quelli che sono, diciamo, gli alimenti frutto della natura, della terra, d'accordo? Quindi il saper fare del contadino, della contadina.
Ma il colpo grosso al Drago Rosso, diciamo il momento estremamente importante di questo podcast, avviene quando viene in qualche maniera scoperto, tra virgolette, il potere dello zucchero.
Eh sì, è un vero e proprio potere non soltanto culinario, ma poi diventerà anche commerciale, perché appunto la canna da zucchero tagliata, elaborata e trasportata creava un'enorme abbondanza di questa materia prima.
Per le testimonianze dell'epoca si nota come addirittura proprio il paesaggio di per sé, che ovvero sia il paesaggio quello delle foreste cubane, cambia totalmente proprio per questa iniezione veramente spasmodica di questa canna da zucchero, che cambia lì il colore stesso dell'isola, che diventa appunto da selvatica e bianca, diventa agricola e nera.
E via di tonnellate di schiavismo per tirare su sta cavoli di canna da zucchero, che ovviamente va a inserirsi in una cifra di alimenti, tantissimi, non solo bevande.
Nello stesso periodo, ovvero sia della fine dell'Ottocento e poi per muoverci verso la rivoluzione cubana, bisogna anche comprendere che arrivano una valangata di roba dall'Europa,
ma roba che fondamentalmente non si trova così facilmente, d'accordo, in quel di Cuba. Olio d'oliva, vino, olive, appunto, uva passa, capperi, mandorle, sono tutte robe che arrivano dal sud dell'Europa, anche dall'Italia.
E non solo, perché attenzione che sempre circa a metà dell'Ottocento, ok, arriva anche la Cina. Attenzione, arriva anche la Cina.
Eh sì, perché arriva la Cina? Arriva con, come sempre, d'accordo, nel mondo dello schiavismo coloniale, arriva con un enorme gettito di manodopera praticamente schiava, che chiaramente si porta con sé cosa? La cultura del proprio luogo d'origine.
E arriva il riso saltato, il riso fritto, ebbene sì.
Cosa che per chiunque fosse stato nei Caraibi, io ci sono stato nelle zone cruele delle Antille, si nota che viene utilizzato tantissimo ancora oggi questo riso fritto.
conflitto.
Facciamo un salto nel Novecento e arrivano gli Yankee, arriva la forza d'accordo demografica e culturale da parte degli Stati Uniti d'America che inietta chiaramente in queste aree cosa? Le proprie robe, quindi arrivano tutti questi prodotti d'accordo a stelle e strisce, l'hot dog, l'hamburger, il ketchup, l'ice cream, che poi è il gelato, e pollo fritto, attenzione, con le patatine fritte. Il pollo fritto, raga, si trova ovunque, giuro, ovunque. Quindi possiamo del tutto dedurre che proprio nel periodo della rivoluzione ci sono quindi tre grandi aree, ok, di cultura culinaria. Una sicuramente derivante da quella dell'azione coloniale e quindi il trasporto da parte degli europei delle proprie usanze, costumi e gusti. Dall'altra parte quella cinese e infine quella americana. Arriva finalmente la rivoluzione d'accordo cubana, ok, quando ovviamente nel 1 gennaio del 1959 un enorme manipolo di combattenti appunto entrano vittoriosi a La Habana, e da qui in poi comincia una situazione un po' tragica per quanto riguarda la cucina. Eh sì, perché fondamentalmente parte l'embargo degli Stati Uniti d'America, non solo, di tutti gli amici appunto intorno, quindi le materie prime, senza tutto questo arrivo che appunto vi ho descritto fino a pochi minuti fa, fa crollare tutto, diciamo, le materie prime non si trovano e quindi bisogna reinventarsi. E quindi in una Cuba dove non c'è più per esempio carne degli Stati Uniti d'America, ok, un'agricoltura che è da ricostruire dopo anche un'importantissima e giustissima riforma agraria avvenuta proprio alla conquista, diciamo, da parte dei rivoluzionari dell'isola cubana, ha un'industria della pesca ancora tutta un po' da sistemare, anche un po' da inventare, e soprattutto una continua sempre di più dipendenza economica e non solo verso l'Unione Sovietica, si trascina e si crea in questo crogiuolo d'accordo di esigenze e di culture passate qualcosa di interessante. Raga, arrivano le lasagne, giuro, le lasagne, d'accordo, con tantissima besciamella e un poco di ragù, ovviamente, perché non ce n'era tantissimo, quindi era giusto proprio per insaporirli. Ma da dove arriva sta cosa? Dall'Italia, ebbene sì. Eh sì, anche le pizzerie, arrivano le pizzerie e arriva tutta una nuova vita, d'accordo, anche a livello, diciamo, poeticamente di cibo. Nella Cuba degli anni 60, d'accordo, arriva anche un ingegnere veneto, Mario Pavan, che inaugura la prima fabbrica a Cuba nel 1968 di pasta per la pizza. Ebbene sì, è che si creano le pizzerie, tra l'altro battezzate con nome come Montecatini, Milan, Cinecittà, eccetera, eccetera, eccetera. Il governo rivoluzionario ormai strutturato dà anche in ogni luogo di lavoro, d'accordo, viene garantita a tutte le lavoratrici e lavoratori una mensa. Eh sì, perché attraverso la libreta, che è una sorta di, veramente, di tessera di razionamento alimentare, si andava a mangiare cosa? Riso, fagioli, ovviamente zucchero, un po' di latte, qualche uovo, pollo, pasta, caffè e tanto altro ancora. Infatti con questa libretta si compravano anche altre cose, chiaro, si compravano ad esempio saponi, sigarette, dentifrici, prodotti per l'infanzia, eccetera ancora. Altre informazioni sulla cucina cubana la si trova in un romanzo importantissimo, ok, del narratore, del saggista Lima, che si intitola Paradiso. In questo libro molto importante a livello editoriale per diciamo l'area latinoamericana, ci troviamo nel capitolo 7 e qua c'è una narrazione presumibilmente reale di quello come poteva essere una cena cubana in quegli anni. Allora, si parla innanzitutto di zuppa di banane, d'accordo, per cominciare, un soufflé di crostacei, insalate di barbabietole, tacchino ripieno, crema gelata, che poi in realtà è gelato, frutta fresca, ovviamente tropicale, così via, un buon caffè e il sigaro, così chiude, diciamo, questa cena lo scrittore Lima. Un po' borghesuccia questa cena, perché se si vanno a vedere esattamente tutti i vari elementi che compongono questa cena, arrivano prodotti coloniali assolutamente di prestigio, raffinatezze, insomma non è come mangiavano tutti. Infatti si dice platano, tra l'altro, platano fritto, riso, a stecca sicuramente, pochissima carne, poca roba e un po' di fascinazione sicuramente di quelle culture derivanti da quei tre croeli che ho detto poc'anzi, ovvero sia, ribadisco, Europa, Cina e Stati Uniti d'America. Pro tip, un dettaglio, sì, esistevano anche delle trasmissioni di cucina proprio per insegnare alla popolazione a cucinare cose a IEA. È vero. Dal 1951 al 1997, d'accordo, veniva trasmessa una trasmissione appunto televisiva, Cucina al minuto, quindi un minuto, una cosa molto breve, 15 minuti circa di trasmissione, con Nizza Villapol. Beh, se contate gli anni appunto che vi ho citato, si è vista praticamente tutto, dall'embargo all'arrivo della guerra fredda, cioè praticamente è passato veramente una serie di periodi storici dell'isola che chiaramente hanno contribuito anche al cambiamento della cucina stessa. E quindi c'è ancora
di più il divario fra chi può e chi non può, chi può pagare a cifre impressionanti un pezzo di formaggio che chissà da dove cavoli arriva, fino ad arrivare alla stragrande parte della popolazione che fondamentalmente ha una dieta di riso, fagioli e qualche uovo, se c'è. Ecco. Una cosa che si trovava particolarmente, che ancora adesso viene mangiata molto molto spesso, è il congris cubano, il congris, che fondamentalmente sono le stesse cose di prima, ovvero sia riso, fagioli e forse c'era qualche pezzettino di carne da buttare dentro, ma poco altro, cipolla e basta. E quindi possiamo oggettivamente dire che durante la rivoluzione cubana le grandi scossone, d'accordo, anche per i ribelli cubani, d'accordo, che hanno partecipato a questo grande periodo storico, hanno avuto delle scosse telluriche nella loro vita e nelle postume generazioni, derivanti proprio da queste grandi movimentazioni politiche, geografiche e non solo. Vabbè, viva la rivoluzione, vado a farmi una bella insalata cubana: arance, cocco, succo di lime, ovviamente lattuga, pomodori, peperoni, cipolla, senape, olio d'oliva, ananas e banane. Ciao, al prossimo caffè! O pranzo, dipende. O cena.